Noi riprendiamo il nostro discorso, che tra l'altro non so se avete avuto risonanze, ma le letture e liturgie di stasera avrebbe mille agganci al percorso che stiamo facendo, e cioè quello per il quale gli uomini attraverso la loro cultura, le loro religioni, stanno cercando di ascoltare Dio, no, stanno ascoltando di accogliere quella parola che ha dato origine a tutta questa storia umana. E noi lo stiamo affrontando dal punto di vista esplicito del rapporto tra i cristiani e le religioni, partendo dalla situazione del tutto nuova nella quale ci troviamo, di essere di fronte in maniera inedita a una pluralità di religioni e quindi costretti comunque a imparare a rispettare le altre religioni, a conoscerle, a entrarci prima o poi in dialogo, ovviamente senza perdere la nostra identità. Anzi, questa dovrebbe essere la convinzione che regge questa apertura, questo viaggio anche pericoloso, come si tratta tutte le volte quando si esce di casa propria e si fa entrare un altro, no? Autorizzati dalla nostra fede, cioè vorremmo che questo andare incontro alle religioni fosse una maniera di vivere in profondità la nostra fede, e questo apparentemente non ci sembra assolutamente facile. Perché? Beh, perché noi abbiamo una fede un po' pretenziosetta. La singolarità della nostra fede consiste nell'affermare l'unicità e l'universalità della mediazione di Cristo. Cioè Gesù Cristo, per la nostra fede, è il solo mediatore della salvezza. E questo vale per tutti gli uomini. E allora come si fa, partendo da questo principio, a riconoscere valore alle altre religioni? Cioè noi di questo dobbiamo renderci conto, tutte le altre religioni hanno come mediatore un profeta. No, ma noi abbiamo appunto la convinzione che la mediazione di Gesù è costituita dal fatto che Dio stesso si fa uomo, l'assoluto. Nessun'altra religione ha la pretesa di riferirsi a un fondatore che non è solo un profeta o un mediatore, ma il figlio stesso di Dio. Beh, se noi abbiamo incontrato Dio, basta, non c'è più da discutere, la verità è lì, no? Come possono i cristiani valorizzare le altre religioni senza rinunciare alla loro pretesa di verità? O senza interpretare il dialogo con le altre religioni col senso di inferiorità, cioè di dirgli tu non lo sai ma stai venendo a me, perché poi si vede tutti qua, no? Quindi questo è un cammino difficile per i cristiani, ma il Concilio ci ha invitato a intraprenderlo con coraggio, e questa è una delle cose su cui la Chiesa anche concreta ci ha incoraggiato, molto più di quello che avremmo fatto noi. Basta vedere l'opera coraggiosa di molti cristiani in diverse parti del mondo nel dialogo interreligioso, è l'opera formidabile dei papi. Io non sto a dirvi i gesti dei papi, i discorsi dei papi di questi anni, che sono andati molto più avanti di noi in questo percorso. Però dopo tanti anni, sono 40 anni dal Concilio, e dopo tanti segni, discorsi, passi tentati, la nostra coscienza di cristiani, ma per alcuni versi anche la stessa teologia, la stessa pastorale, che dovrebbero formare la nostra coscienza, facciamo difficoltà a prendere sul serio le motivazioni di fondo, a prendere sul serio le implicazioni spirituali e teologiche di questo nuovo atteggiamento della Chiesa, perché non si tratta solo di rispettare le altre religioni, perché si vive in un clima di tolleranza, di pluralismo, e questo è il minimo appunto, e non si tratta neanche di dire beh Dio in qualche maniera salverà tutti, che è già un gran passo, ma si tratta di prendere sul serio la sfida che viene posta alla fede cristiana dal fatto che esistono diverse religioni, di valorizzare dal punto di vista cristiano il fatto che esiste una pluralità di religioni. Questa è la sfida. È un'altra cosa è dire, bah, si salveranno anche loro. Cioè si tratta di interrogarsi su questa pluralità di religioni dentro il piano di Dio. Cioè è come se io dicessi, è Dio stesso che vuole che ci siano molte religioni. Capito? Non è solo il fatto che sono ignoranti, sono nel peccato, ma ci arriveranno. Oppure non siamo riusciti a spiegarci, abbiamo fallito nelle missioni. No, è un'impostazione molto diversa, no? Io ricordo quando leggevamo di sottobanco a Roma, sottobanco perché non si poteva neanche leggere le riviste che non fossero quelle romane, no? Quello che è successo al Concilio, sapete, la teologia romana aveva preparato tutti i suoi documenti, sono arrivate le chiese, diciamo, dalle varie parti del mondo, hanno buttato all'aria tutti, e noi seminaristi stavamo studiando quella teologia lì. Allora, sotto banco intanto leggevamo un po' di De Lubac, di Congar, Danielou, che sono quelli che poi hanno fornito gli argomenti per i nuovi documenti del Concilio. Ebbene, alcuni teologi negli anni 60 hanno sviluppato questa teologia che poi è entrata nel Concilio, che aveva questa idea generosa, e cioè che la vera religione è la nostra, e che però tutte le religioni sono espressione di questi semi di verità, che è il Verbo, non Gesù Cristo, che il Verbo ha disseminato nel mondo, in quanto siamo tutti creature di Dio. E hanno sviluppato questa idea della teologia del compimento, quei semi che ci sono dentro in quelle religioni lì sono compiuti poi nel cristianesimo. Quindi le religioni pagane sono delle lontane preparazioni al Vangelo. E il più coraggioso in questa pista era stato un altro che leggevamo golosamente, anche se era molto difficile, ma è stato il più grande teologo cattolico del Novecento, un tedesco, Rahner, che aveva introdotto, ricordo in quegli anni, come apriva comunque questa roba qui, il tema dei cristiani anonimi. Perché da quando sono prete io il problema che ho sempre avuto è sempre stato quello agli altri. Se non riesco a rispondere agli altri è dura credere nel tuo Dio che salva tutti. E gli altri, se io ho una teologia invece che mi garantisce la salvezza solo del gruppettino che l'ha incontrato, lo riconosce, obbedisce al Papa, ai preti, va a messa. No. E Rahner appunto negli anni 60 aveva sviluppato questa teoria dei cristiani anonimi, adesso è anche complicata, però io ve la semplifico estremamente, no? In sostanza si dice ogni uomo è costitutivamente orientato al Dio di Gesù Cristo, al Dio che fa grazia all'uomo, è in maniera necessaria, trascendentale, aperto a Dio, l'uomo è un ascoltatore della parola di Dio, no? La fede in Gesù Cristo viene a esplicitare questo orientamento anonimo, nascosto, che ogni uomo vive nella pratica onesta della sua vita, no? Nella retta coscienza, appunto. E in questo senso le religioni sono una forma di opzione anonima per il Cristo, senza saperlo. E la missione della Chiesa consiste proprio nel fatto che il cristianesimo implicito diventa esplicito e pervenga la sua verità intera, no? Questa impostazione che ha avuto un grandissimo merito, no? Però è stata oggetto di numerose critiche, lo capite anche voi, insomma, nel senso che non prende sul serio la diversità delle religioni, non prende sufficientemente sul serio la vera diversità delle religioni. E non insiste a sufficienza sulla singolare novità della rivelazione cristiana e pecca di questa specie di imperialismo cristiano, come se tutti i membri delle religioni del mondo fossero già cristiani senza saperlo. E allora questi tipi di teologia, sia della preparazione evangelica, le religioni come preparazione al Vangelo, sia questa teologia dei cristiani anonimi, ha dovuto essere superata, è stata superata. E si è arrivati in qualche maniera a una teologia del pluralismo religioso, che è diversa, che interpreta il fatto che ci sono molte religioni come un piano misterioso di Dio. E Quindi il pluralismo delle regioni non è solo un dato di fatto, ma è di principio, di diritto, è un valore. E i teologi che si sono addentrati su questa strada, come Schillebecs per esempio, come Dupuy, ho visto che qualcuno di voi aveva preso domenica scorsa i due libri di Dupuy che erano giù molto tosti. Allora, alcuni di questi teologi, per esempio in India, ci si è avventurati molto in questo dialogo delle religioni, no? Ecco, questi teologi hanno avuto una tiratina d'orecchi dalla Chiesa, un richiamo alla prudenza, avrete sentito nel 2000 quel documento Dominus Iesus della Congregazione della Fede, a cui capo c'era Ratzinger, che ha richiamato, appunto, dice, il pericolo che con la scusa di favorire il dialogo si arrivi a mettere in discussione il carattere unico della mediazione di Cristo. E si cala quindi in un relativismo. Cioè, in fondo tutte le religioni sono vie diverse alla salvezza, punto. Mentre appunto per il cristiano tutte le vie della salvezza devono passare da Gesù. Non so, io adesso se mi sentissero questi teologi probabilmente mi pestano, però io devo cercare di comunicare un po' queste robe qui, se no mi pare che nelle parrocchie poi restiamo completamente tagliati fuori dai discorsi che poi apprendiamo in maniera confusa, come quando da bambini sull'iniziazione sessuale si imparano le cose dai cattivi amici, no? Invece bisogna saperle chiare. Quindi io credo la predicazione debba impegnarsi su queste cose. Oh, questo richiamo che la Chiesa fa a questi teologi che vanno in qualche maniera a riconoscere il pluralismo delle religioni come un valore nel piano di Dio, ci costringe ancora di più a ripensare, proprio a partire dal carattere unico della mediazione di Cristo, al senso del pluralismo religioso. Il mistero di Cristo, cioè il mistero di Cristo, e non solo i semi del Verbo, non solo la preparazione. Il mistero di Cristo ha una portata universale per tutta la storia umana. E allora su questo noi ci siamo un po' arrovellati anche noi, perché non esiste un discorso, come si dice, condiviso, facile, tradotto, consentito. E abbiamo cercato di scavare dentro questo tema per offrirvi una maniera di pensare che possa far capire qual è la linea nella quale bisogna pensare. E per questo bisogna cominciare a partire a riflettere su cosa sono le religioni. Le religioni sono un'espressione alta della cultura degli uomini, cioè la cultura è in essa la religione, è un insieme di simboli, di significati, di valori che aiutano gli uomini a interpretare il mondo, la storia, e aiutano gli uomini a aprire delle vie praticabili di umanizzazione. In pratica, noi creiamo la cultura e le religioni per far che cosa? Per imparare a diventare umani, per imparare a sopravvivere come uomini, per imparare quello che serve per non distruggerci e quindi evitare la violenza, educarci a un minimo di fraternità, non lasciar tracimare le paure e le violenze verso la barbarie, esprimere il senso del mistero che avvolge la vita dell'uomo che nasce e che muore. Queste robe qui fa la cultura e la religione. Allora si capisce perché ha diverse storie dei gruppi umani corrispondono a diverse culture e diverse religioni. Ora, la pretesa cristiana, e adesso noi non avremo tempo in questo itinerario, accenneremo qualcosa alle religioni orientali, all'Islam, però questo sarebbe il compito di studiare le singole religioni per capire come in un dato contesto culturale rispondono alle grandi questioni dell'uomo, appunto. La pretesa cristiana è che nell'evento di Gesù viene rivelata e si offre agli uomini un'umanità nuova, l'uomo. Questa è la fede, no? In un uomo si rivela l'idea di Dio sull'uomo, un'umanità nuova che diventa la misura di tutte le forme di umanità che si esprimono nelle culture e nelle religioni. L'umanità di Gesù è l'espressione nella storia dell'idea che Dio ha dell'origine, dell'originaria intenzione di Dio di creare e salvare l'uomo, di fare l'uomo, appunto. Questa intenzione originaria di Dio si rivela in quest'uomo, in una storia singolare. Attenti, che entra in uno spazio e in un tempo, in una cultura e in una religione. E questo è il privilegio della cultura di Israele. Vecchio Testamento, no. Capito? Perché noi prendiamo una religione, il giudaismo, e lo portiamo in chiesa tutte le volte? Perché è nell'interpretazione di quella religione, di quella cultura, che Gesù dice la sua identità. Io non posso annunciare Gesù se non secondo l'Antico Testamento. Allora si rivela in Israele, in questa cultura che riassume e rappresenta l'umanità nella sua condizione profonda. Allora si capisce cos'è il Vecchio Testamento, è la storia umana. È storia di violenze. Uno dice: perché c'è dentro quella roba lì nella Bibbia? Perché si aspetta che nella Bibbia parlano gli angeli, no? La Bibbia è un'interpretazione profonda della storia, appunto. E quindi è storia di violenze, di menzogne, di infedeltà, ma anche di speranze, di giustizia, di ricerca di un universalismo che sia capace di fondare la promessa per tutti, la promessa di poter abitare questa terra guidati dalla legge di Dio, appunto. E quindi nella storia di questo popolo noi vediamo il dramma di tutta la storia umana, nella lotta tra la speranza e la rassegnazione, tra la fraternità e la violenza. È raccolta e rappresentata la storia umana intera, ogni cultura, ogni religione. E la grande domanda che aleggia sulla storia umana e sul Vecchio Testamento è questa: che ne sarà alla fine? Sarà possibile che l'uomo sia salvato? Sarà possibile un'umanità fraterna e riconciliata? E in Gesù passa questo lampo dell'origine. In Gesù viene confermata definitivamente la promessa di Dio all'uomo. In quest'uomo si manifesta la tenerezza dell'origine verso l'uomo. Cioè l'origine, Dio stesso, prende forma in quest'uomo, nella forma appunto dell'agnello che serve, che ama l'uomo fino alla fine. Lo incoraggia, lo perdona, lo autorizza, mentre lo sta uccidendo. Questo è il senso del perdono, questo è il senso della Pasqua, appunto. È nella storia di quest'uomo, nella singolarità di Gesù, che l'origine si unisce all'uomo e sigilla il legame perenne tra il divino e l'umano. La buona notizia, il Vangelo, è che l'incontro è avvenuto, cioè nel tempo ha preso forma e carne il sogno di chi ha creato l'universo e il mondo umano. Questa è l'onnipotenza di Dio. La carne di Gesù rivela l'onnipotenza dell'amore, dell'origine, cioè di quella disposizione di Dio verso l'uomo, che è amore per l'uomo. Si conferma, appunto, l'amore che siede al fianco dell'uomo e si rende garante della sua impresa. Questa è la Pasqua di Gesù. È passato al culmine della storia di quel popolo, che prima lo ha chiamato Messia e poi lo ha ucciso. È passato al culmine di questa storia, il lampo dell'origine, nella forma della vittima, dell'agnello, di pace e di riconciliazione, che mentre svela la durezza dell'uomo, proprio mentre svela la violenza dell'uomo, non ripudia l'uomo. Lo perdona con la testimonianza di una tenerezza che è più forte di quella durezza. È questa umanità nuova, è un principio umano quello che Dio ci dà per verificare la religione, capito? è Gesù. E questa umanità nuova, impregnata di divina tenerezza, che Gesù fa brillare nel mondo come un lampo, è questa umanità di Gesù che orienta e misura ogni uomo, ogni cultura e ogni religione. Cioè è questo volto nuovo dell'uomo, nuovo nel senso che noi nella storia, nelle religioni abbiamo saputo impastare un certo tipo di uomo sfigurato, non arrivato. È nuovo perché restaura l'originaria idea di Dio, appunto. È questo volto nuovo dell'uomo, rivelato dal passaggio di Gesù e nascosto fin dalla fondazione del mondo nell'amore di Dio, che autorizza, dà la possibilità a ogni uomo di cercare di trovare nella sua umanità l'alleanza con l'origine e di esprimerla nelle forme e nei linguaggi delle culture e delle religioni. Pensate come diventano alte le storie degli uomini, le culture, le religioni, appunto, no? E in questo la Chiesa che ruolo ha per chiudere il cerchio? Come vedete, alla Chiesa, cioè alla comunità dei discepoli, non è dato di offrire l'amore, mica ce l'ha la Chiesa. L'amore passa già nel cuore di tutti gli uomini e di tutte le religioni, però. Alla Chiesa è affidato il compito di ricordarsi di Gesù, del lampo. È stata affidata la testimonianza su Gesù. Deve custodire il racconto di quel lampo in cui l'origine si è data da vedere e da toccare, noi che abbiamo visto e toccato il verbo della vita, appunto. Questa è la Chiesa. Non può pretendere di insegnare la legge dell'amore, anche perché lei stessa per prima lo ha tradito e lo tradisce tutti i momenti. Questo è il giudizio che sta sulla Chiesa, sempre. L'umanità di Gesù che la giudica, appunto. L'amore all'uomo che la giudica. Quindi tutte queste robe qui che la Chiesa gli mette sopra, saltano tutte all'aria, davanti a un semplice uomo nudo, che è in croce. La Chiesa è chiamata a custodire nel mondo il racconto dell'amore che è apparso in Gesù e a misurarsi, certamente, questo è il problema della sua ortodossia e soprattutto del suo retto comportamento. È chiamata a misurarsi, certo, su questo compito che io dico è impossibile, di dare figura a una fraternità, la comunità, appunto, che faccia rivivere in qualche maniera il sapore di quella tenerezza per l'uomo che ha attraversato come un lampo in Gesù. La Chiesa annuncia e testimonia non ciò di cui lei è capace di rendere ragione. È l'ultima a poter rendere ragione, lo scandalo della Chiesa. È ciò che fa difficoltà la sua testimonianza, no? Ma la Chiesa annuncia e testimonia ciò che ha in se stesso i titoli di farsi credere, e cioè l'amore. È l'amore che è credibile, è l'umanità che Dio ci ha fatto vedere, è apparsa a noi fratelli l'umanità del Signore nostro Gesù Cristo, diremo la notte di Natale. Allora, in questo senso, se recuperassimo, e finisco, ho finito, se recuperassimo quel tema che stava all'origine di questa teologia dell'apertura, cioè fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, allora non è vero che fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. Anzi, siamo sicuri che non tutti devono entrare nella Chiesa per essere salvati. Piuttosto, fuori dal mondo non c'è salvezza, nel senso profondo che la salvezza è rivolta all'uomo e alla verità che egli cerca della sua umanità. Questa è la misura. Ogni uomo è misurato e salvato dal suo faticoso cercare di essere uomo, o meglio, dall'accogliere il dono che gli viene fatto di essere uomo, dal dono di Gesù, dalla grazia di Dio, della creazione e della salvezza, appunto. E d'altra parte, se è vero che non c'è salvezza fuori dal mondo, resta vero, sì, questa sì, resta vero, che al di fuori di Cristo non c'è salvezza. In questo senso c'è un riferimento alla Chiesa, in quanto la Chiesa è la custode del racconto di Cristo, in questo senso sì. Fuori di Cristo non c'è salvezza, perché è nella dedizione di Cristo alla causa dell'uomo, fino in fondo, che si rivela la tenerezza che fin dall'origine e per sempre Dio rivolge all'uomo.